Davide Giacalone, collegato come ogni mattina per la rassegna stampa. Ciao Davide, buongiorno.
Eccoci, buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Allora, oggi partiamo con il Corriere della Sera che apre con i risultati dei ballottaggi nelle città italiane. Il centro-sinistra vince nelle città conquistate Verona, Parma, Piacenza e Catanzaro. Il centro-destra fallisce i suoi obiettivi. L'apertura di Repubblica, il PD di Letta vince a valanga. L'astensione è ancora da record, al secondo turno vota il 41,6%. E poi l'apertura della Stampa, Verona a Tommasi, vince il centrosinistra.
Ma insomma, mi pare che i numeri siano inequivocabili, cioè nel senso che i ballottaggi sono vinti nettamente dalla sinistra, non denominerei neanche centrosinistra perché mi sfugge il centro chi sarebbe. Anche il contributo eventuale, diciamo così, del Movimento 5 Stelle è sostanzialmente irrilevante. Quindi vince il Partito Democratico con qualche candidato, diciamo, radicato nella città. Credo che sia questa, diciamo, la definizione di una cosa abbastanza indefinita politicamente, che è il campo largo. Perde nettamente la destra, paga le sue divisioni, paga l'incapacità, la non credibilità assoluta di un'unica linea politica e neanche di un buon rapporto fra i leader. Non giova questa cosa di avere conflitti aperti su molte questioni e poi presentarsi sui palchi con sorrisi, selfie, abbracci, staremmo sempre insieme, perché è talmente falsa come comunicazione che insomma veramente sa di tappo, come se fosse assaggiare un vino, dice guardate che non ci crede nessuno. La sostanza rilevante in tutto questo è che però a votare va meno della metà delle persone. Quindi in tutto questo ragionamento, anche fin qui svolto, però per la vita lascia il tempo che trova, visto che più della metà degli elettori neanche si muovono da casa. Il fatto che molti non vadano a votare, da una parte può essere letto anche in chiave, tra molte virgolette, positiva, cioè io non credo che succeda nulla di drammatico, non credo che venga meno nessuna delle cose per quali vivo abbastanza bene, decorosamente, per cui l'uno, l'altro, sopra, sotto, non è che mi cambia granché. E questa, diciamo, la versione positiva. La versione negativa, e che però è molto negativa, attenzione, perché in questo modo la democrazia, che è il sistema in cui le maggioranze governano ma non possono schiacciare le minoranze, perché c'è il diritto, senza diritto non c'è democrazia, non basta il voto per dire che c'è democrazia, il sistema delle maggioranze che vincono diventa il sistema delle minoranze meno soccombenti, cioè la minoranza che non è troppo minoranza, la minoranza maggiore che vince le elezioni. E questo no, questo non porta bene alle salute delle democrazie.
Di spalla sul quotidiano La Repubblica si parla del summit di ieri. Draghi al G7, la crisi energetica giova ai populisti. Sulla prima pagina della Stampa, il G7, democrazie imbattibili, appoggio totale all'Ucraina, nuovi fondi per le infrastrutture, anche Pechino nel mirino insieme a Mosca. Poi il virgolettato di Draghi, asse con Biden, evitare il ritorno dei populismi, aiutare famiglie e aziende. E c'è il commento proprio di Lucia Annunziata in prima pagina sulla Stampa, che dice insomma per la prima volta Mario Draghi in qualche maniera cambia direzione ed evoca uno scenario politico.
Sì, però è uno scenario politico in qualche modo globale, cioè non è una questione di, appunto, elettorale italiana. I populisti che cosa hanno in comune nel loro manifestarsi in diverse parti del mondo? Adesso noi occupiamoci del nostro mondo, per esempio i paesi europei, gli Stati Uniti con Donald Trump. Qual era la formula? La formula era: avete dei problemi? Ci sono delle questioni aperte? I prezzi in questo caso, in questo momento, stanno aumentando? Il litro di benzina è diventato troppo alto? E cosa aspetti a ribellarti? E cosa aspetti a dire ai dirigenti, ai capi, a chi ci guida, con questo linguaggio un po' da, diciamo, da gregge, no? Cioè, il pastore, chi ci guida che ha sbagliato tutto? Magari ci so, magari veramente non piove, c'è la siccità, c'è qualche problema da risolvere, magari siamo anche in questa condizione perché sono stati commessi degli errori da chi ha votato, da chi si è opposto a fare determinate opere. Cioè non è che sempre, se trovi il nemico, se trovi il colpevole, hai la soluzione facile a problemi difficili. il prezzo dei combustibili cresceva prima della guerra, e la guerra non è certamente un momento, una condizione buona per riuscire a controllare e far scendere il prezzo dei carburanti. Il ragionamento che credo abbia svolto il Presidente del Consiglio è: dobbiamo cercare di maneggiare questa materia senza dare la possibilità agli arruffapopolo, cioè a quelli che credono di avere soluzioni semplici per problemi difficili, di presentarsi come se fossero i salvatori dei bisognosi. Tra l'altro l'Italia da questo punto di vista potrebbe aprire un simposio internazionale, perché oramai piovono pentimenti di ex populisti che dicono: ah, quanto ci eravamo sbagliati, ah, quanto serve la competenza, ah, quanto è vero che uno non vale l'altro, specie se vai dal dentista e trovi un maniscalco. Sì, in effetti, diciamo così, potremmo esportare questa esperienza fatta dicendo: guardate, state attenti che poi fa tanto male farsi estrarre il dente dal maniscalco.
Sulla prima del Corriere della Sera, di spalla il G7, siamo uniti, e sul debito la Russia vede il default. Anche sulla prima del Giornale un titolo simile: bloccato l'oro di Putin, Mosca va in default e attacca petrolio, il G7 apre al tetto.
Metto nei panni di chi magari non segue con molta attenzione e però ha la cortesia di ascoltarci e dice: ma va in default o non va in default la Russia? Non è che potete ogni tanto dirci che la Russia va in default e poi ci dite sta andando in default. Allora non era vero che... No, in realtà era tutto vero, la Russia va in default. Ci sono però dei passaggi successivi, dei gradini che vengono discesi verso l'inferno del default. Uno era partito il 27 di maggio, e appunto, essendo passati 30 giorni, eccoci qua che siamo al default. Il 27 maggio cosa era successo? Era successo che la Russia non ha potuto pagare dei debiti, la scadenza di debito pubblico, di una tranche di debito pubblico, e da quel momento la Russia è in default tecnico, però si dice, perché quel contratto ha la possibilità di essere pagato, di essere onorato comunque in 30 giorni. Quindi il 27 di maggio avete sentito parlare del default russo, 30 giorni dopo sentite parlare del default russo. Perché? Perché sono passati 30 giorni e non hanno pagato. Ne possono pagare in queste condizioni perché bloccati dalle sanzioni, il che comunque dimostra che tutte le bubole che erano state lanciate su il conto K, vi hanno piegato, Putin, quello sì che sa come fare, perché adesso con i soldi perché del gas ci paghi i debiti, no. Poi ci sono i geni della finanza, quelli ma perché il rublo sale? Grazie, cioè, che ci compri? Una vodka. La borsa di Mosca sale mentre quella di Milano crolla. A chi fanno male le sanzioni? Sono tutte cretinate, diciamo, messe in giro nel mondo digitale per gente che non sa proprio tecnicamente di che sta parlando. Il default russo è dei fatti. Il punto qual è? A parte, diciamo, i precedenti storici, uno era la rivoluzione nel 1918, un'altra volta è andato in default nel 98 perché non riuscivano a pagare i debiti, e adesso questa sarebbe la terza volta della Russia che conosciamo. Il punto qual è, politico serio, è che la Russia è avviata a pagare negli anni, nei futuri, la distruzione che Putin è il disonore, la distruzione e il disonore che Putin sta portando, ma soprattutto l'unica sponda che la può tenere in piedi finanziariamente è la Cina, che significa un asservimento della Russia alla Cina, e questo è un capovolgimento storico, cioè alla fine altro che Pietro il Grande o Caterina, Putin sta trasformando la storia dell'impero russo in una storia di asserviti alla Cina.
Allora, oggi al Ministero delle Infrastrutture sono convocati incontri con le rappresentanze sindacali dei tassisti. Abbiamo visto le agitazioni, soprattutto i disagi per i cittadini nelle ultime ore. Allora Davide, ti voglio raccontare, vorrei raccontare a tutti gli ascoltatori cosa mi è accaduto ieri. Io sono tornato, come sapete, da Napoli all'aeroporto a Milano, ho chiamato un taxi, era praticamente impossibile trovarne. il quale tassista a un certo punto sono riuscito a sentirlo telefonicamente tramite il servizio clienti e mi ha dato appuntamento in un luogo appartato dell'aeroporto e il motivo me l'ha spiegato, mi ha detto io non sono d'accordo con lo sciopero ma non posso farmi vedere mentre lavoro, non posso arrivare alla fermata perché lì ci sono altri 3-4 tassisti e li ho visti io fermi che stanno lì a controllare chi lavora. Io lo trovo scandaloso, ricordando che lo sciopero ufficiale non era ieri, non era l'altro ieri, non è oggi, ma è il 5-6 luglio.
Intanto, voglio dire, ti eri illuso che il tassista ti avesse dato appuntamento da qualche parte perché è concupito dalla tua bellezza.
Invece... No, era un tassista, voglio sottolinearlo.
Che cambia, scusa. Cambia.
Ognuno ha i suoi gusti. Cioè,
detto ciò, il punto qual è? Lo sciopero è una libertà del lavoratore, come andare a lavorare però. I picchetti, che si chiamavano così, i picchetti contro i crumiri è roba violenta. È roba contro il diritto, altro che. Queste organizzazioni provano a utilizzare, diciamo, lo strumento del ricatto per far valere soprattutto il potere della loro organizzazione, che non necessariamente coincide con l'interesse del tassista. A te è capitato appunto il tassista che voleva lavorare in quel giorno e ti ha dato appuntamento in un'altra parte. A me è capitato tassisti che ti danno il numero di telefono, ma lei va spesso all'aeroporto quando si chiacchia. Questo, la prossima volta chiami questo numero di telefono, perché loro con una licenza hanno 2 o 3 macchine con qualche amico o collega e sono loro che utilizzano manco l'NCC, è proprio una macchina che arriva e ti porta regolarmente rilasciando la regolare ricevuta del tassista che, diciamo così, che stava da un'altra parte, naturalmente senza pagamenti col POS. Questa roba qui va regolarizzata e aperta al mercato. I tassisti se ne facciano una ragione, come i balneari. Esistono per portare la gente da una parte all'altra, non è che la gente esiste perché loro abbiano la licenza. Dopodiché il lavoro è ovvio che deve essere tutelato, ma è esattamente questo, a questo che serve la legge e la concorrenza di mercato, a tutelare i più bravi.
Hai fatto cenno poco fa proprio alla questione POS e quindi insomma rimaniamo all'interno di questo argomento, ne abbiamo parlato con i nostri ascoltatori stamattina. POS obbligatorio, partono le sanzioni dopo 10 anni, specifica bene stamattina il Sole 24 Ore, giovedì 30 al via le penalità per chi rifiuta le operazioni con carta, ma restano esclusi bonifici e app.
Cioè tutto questo sarebbe dovuto avvenire nel 2014 e siamo andati avanti per proroghe e compagnia, anche questa, perché il piccolo negoziante non è vero niente, non è, perché basta andare in giro e conoscere la realtà. Intanto senza sanzioni nel corso di 10 anni, dal 2012 al 2021, quindi diciamo quasi, sono più che triplicate le operazioni fatte con transazioni digitali e nel corso degli stessi 10 anni le postazioni, cioè i post in circolazione, sono aumentati quasi il quadruplicati, quindi le condizioni ci sono già. Quel modo di pagamento, oltre a essere molto comodo, oltre a essere a basso rischio per le persone, perché non ti possono derubare, che mi derubi delle ricevute, degli scontrini, e quindi è un fatto anche di sicurezza, specie per i tassisti, molti dei quali utilizzano il POS, ma moltissimi sono quelli che quando arrivi gli dicono ah sì, allora devo accenderlo, e non si fanno questi trucchetti, perché uno è arrivato lì e deve aspettare 3-4 minuti che prenda, non c'è la linea, sono cose, però poi sono sottoposti al rischio del furto. Tutto questo funziona molto bene e consentirebbe, se si fa una sana riforma fiscale, di utilizzare l'unico serio sistema per contrastare l'evasione fiscale, cioè il contrasto di interessi. Se io posso scalare quello che sto pagando, col piffero che te lo pago in nero, perché ho un mio interesse a pagare in chiaro. Certo, sommare, diciamo, una quintalata di scontrini è impossibile, ma con le transazioni elettroniche invece sì, è possibile. Quindi è un sicuro, certo passo in avanti, rispetto al quale quanti oggi dicono io non lo farò, rimarrò indietro, ci mettono 2 mesi, 3 mesi e mezzo a capire che non è così e cambiano.
Rimaniamo sulle pagine economiche, Davide, sulla prima del Sole 24 Ore, uno dei temi più dibattuti del momento. Reddito di cittadinanza, le richieste crescono solo al sud, crollo al nord. Nelle pagine interne, la crisi allarga i divari. Nel periodo gennaio-maggio, domande in salita del 15% rispetto al 2021, dopo il picco post pandemia, meno 19% di stanze al nord.
Allora, nord meno 19, centro siamo a meno 5, quasi meno 6, e al sud invece cresce molto. Quindi questo significa che il reddito di cittadinanza aiuta chi rimane indietro, chi è meno sviluppato, e quindi dove c'è effettivamente più povertà. Ma non vedete che è una buona cosa? Oppure, detto in modo diverso, vedete che il sud, che di cui io sono un uomo del sud, sono orgogliosamente meridionale, se tu fai di professione il sottosviluppato nei secoli dei secoli, per cui c'è questa cosa che il sud non è sviluppato, dice, ma scusa, ma che deve succedere perché si sviluppi? Beh, per esempio non dovrebbe essere avvelenato dall'assistenzialismo, perché se io diffondo assistenzialismo diminuisco il numero di persone che lavorano al sud. Ieri nella nostra l'indignato speciale c'era quel nostro amico che ci ha chiamato da Palermo, dice, qua non si trova nessuno, una regione con il 20% di disoccupati non trovi nessuno. Quindi se tu non trovi nessuno che lavora, non cresce la ricchezza e fai il sottosviluppato a vita. Siccome fai il sottosviluppato a vita, avrai i poveri a vita, e i poveri a vita aumenteranno le domande del reddito di cittadinanza. Come moltiplicatore di miseria economica e morale, devo dire che era difficile immaginarne uno più efficiente.
Allora, andiamo a pagina 20 della Stampa. Si parla dell'emergenza migranti. Allarme Lampedusa è il titolo della pagina. In 6 mesi 26.000 arrivi, più 28% rispetto all'anno precedente.
Allora, più 28%, parliamoci chiaro, di mezzo c'era anche il Covid. Gli sbarchi comunque aumentano. Se si va a guardare i paesi di provenienza, si trova anche una certa confusione. Se tu vedi 10% vengono dall'Afghanistan, no ragazzi, l'Afghanistan è una storia diversa. Il 3% viene dall'Iran, ho l'impressione che quelli scappino da una dittatura, e così è così, anzi, senza probabilmente esattamente lo metterei per i siriani. Poi ci sono poi c'è la miseria, quella vera, e poi c'è la crisi alimentare, perché qualcuno crede che il non arrivo del grano e dei cereali da Russia e Ucraina possa passare senza lasciare traccia in paesi che dipendono per il pane, proprio per mangiare, per riuscire a masticare qualche cosa. Quindi quel flusso, quelle pressioni aumenteranno. Naturalmente la questione è riuscire a fare fronte nei limiti del possibile portando gli aiuti lì. Ieri al G7 è stata lanciata un programma di aiuti ai paesi in via di sviluppo, cioè in altre parole i paesi poveri, A, intanto per contrastare la penetrazione cinese, e B, anche per evitare questi fenomeni di rimbalzo che saranno comunque ineliminabili in quelle condizioni.
Allora, abbiamo ancora un breve spazio, ti sottopongo la questione del principe Carlo, 1 milione nelle buste della spesa Carlo nella bufera, fondi che arrivarono dal Qatar al principe Carlo, nuovo imbarazzo, scrive il Messaggero per esempio, per la corona, ma se ne parla anche su altri quotidiani.
Allora, intanto Carlo, principe Carlo dice no, io non c'entro niente, non so neanche di cosa state parlando, quindi non conosco nella fattispecie esattamente la definizione e il profilo giuridico della corona, e quindi non so dirvi se è un reato. Ove naturalmente sia un reato, bisogna trovare chi l'ha commesso. Di sicuro che quella pacco di quattrini consegnato in diverse buste della spesa, diciamo così, mostra la consapevolezza di chi dà e di chi riceve, che non era proprio denaro normalissimo, perché lì alla faccia del POS, voglio dire,
no, non c'era il POS, no? Transazione normale.
La sporcizia era evidente. La corona è solamente un emblema nel Regno Unito. Adesso Elisabetta, diciamo, da 70 anni è veramente un pezzo grande di storia. Devono stare attenti, perché il passaggio poi dalla storia alla burletta può essere molto molto breve.
Comunque un passaggio di mano come quello delle valigette.
Sì.
Grazie Davide Giacalone, la rassegna stampa ovviamente torna domani sempre intorno alle 7:10.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
ogni lunedì che segue una domenica di MotoGP, andiamo a salutare e a trovare Max Biaggi, il nostro inviato specialissimo. Ciao Max, e ovviamente tanti auguri con un pelino di ritardo. Buongiorno. Ciao, ciao Max.
Auguri Max.
Lunedì però, solo dopo la gara.
Solo dopo la gara, infatti certo, poi l'ho specificato. Certo. Ogni lunedì dopo una gara di MotoGP.
È così. Grazie. È così, allora tra poco ovviamente poi parleremo del prossimo appuntamento che è tra due settimane. Intanto il punto su ieri, in Olanda un grande Bagnaia, che gara è stata Max?
Oh, finalmente, visto perché è un po' che lo diciamo, Bagnaia, finalmente dopo la pole è stato il più veloce sabato, si è confermato domenica, è stata una gara direi superlativa, ma un uomo solo al comando, partito primo, rimasto primo, dunque non è stata una gara, diciamo, quelle del thriller, no? Che tanti sorpassi uno dopo l'altro, anzi è stata una gara determinante dove si è confermato, dunque bravissimo Pecco. Tutto è successo alle spalle di Bagnaia, c'è stato l'incidente di Quartararo che era in seconda posizione, anzi in terza, cercava di superare Aleix Espargaró su Aprilia e alla curva 5 è scivolato coinvolgendo anche Aleix. Da lì è iniziata una gara bella perché è iniziata la rimonta di Aleix dalla 15ª posizione verso il podio, che poi è finito quarto, però Quartararo ha fatto un doppio errore, è ricaduto cercando di recuperare tempo. Insomma, per il francese è stata una gara disastro e chi ne ha beneficiato di tutto questo è stato l'Aprilia con Quartararo, con Aleix Espargaró, che si è avvicinato in classifica ed è arrivato addirittura quarto.
Come ci si rialza, Max, dopo gli errori che abbiamo visto di Quartararo?
Ma devo dire che non è uso e costume fare errori. Fabio non accade quasi mai, è un ragazzo molto consistente, un pilota fortissimo. Devo dire che ha perso un po' di punti, ma ancora lui davanti a tutti in classifica. Vedrai che la prossima gara, che sarà ad agosto a Silverstone, tornerà più forte di prima.
Sicuro. E un'altra cosa, allora torniamo un attimo a Bagnaia, che sicuramente ha un sacco di punti ancora rispetto su Quartararo, perché sono più di 60, però gli è lecito sognare un po'?
Assolutamente sì, perché siamo ormai al giro di boa, a metà campionato, ci sono tantissimi punti in palio e come avete visto tutto può accadere in una domenica difficile, una domenica no, e io penso proprio di sì, sarà una gara, un campionato alla rimonta per Pecco e anche forse più possibile per Aleix Espargaró, che ha pochissimi punti. Insomma, sarà un campionato bello dove il Made in Italy finalmente può attaccare le cosiddette case giapponesi che, diciamo, dominano da anni questa categoria.
Occhi puntati poi anche su Bezzecchi, che ottiene il secondo posto alla sua prima stagione in MotoGP. Com'è andata per lui?
Ma direi molto bene, perché arrivare sul podio da rookie non è facile, assolutamente no. Bezzecchi ha fatto una gara super, bella partenza. Tutto è partito dalle prove, perché era in seconda fila, già sei in una posizione ottimale, però poi non ha fatto errori, ha avuto un passo molto veloce ed è arrivato vicino al primo. Dunque, bravissimo Bezzecchi, devo fare complimenti.
Max Racing Team.
Finalmente!
Vedi.
Ce l'ha fatta, ha vinto la sua prima gara della carriera. Io sono salito sul podio con lui da costruttore, è stato fantastico. L'emozione di questo ragazzo che finalmente ce l'ha fatta, partito dalla pole il giorno prima, è stato forse il regalo di compleanno per me più bello.
Beh, noi lo immaginiamo, e a questo punto i festeggiamenti potrebbero continuare fra un paio di settimane, ce lo auguriamo. Dove andiamo tra due settimane?
Ah no, tra due settimane andiamo al mare, perché il campionato è fermo per circa un mese.
Pensavo, ti vedevo già in Finlandia, invece no, cioè dobbiamo aspettare di più.
No, esatto, la Finlandia è stata cancellata da pochissimo, dunque il Moto Mondiale si ferma per un mese e ritorna la prima settimana di agosto appunto in Inghilterra, Silverstone.
Perfetto, perfetto, siamo pronti per i saluti allora.
Molto bene, grazie Max.
Box, vero? Che sono la sedia dei piloti.
Ma che meraviglia.
Ma adesso... scusa Max, ti posso chiedere una cosa? Ma ho intravisto, aspetta prima di farla vedere, facciamo un check. Mollo tutto sulla tua maglia e poi mi sono perso l'ultima riga perché non la riesco a leggere. Che c'è scritto? Se si può dire, attenzione.
Si può in radio, sì?
Mollo tutto, vivo in... Sì.
E vado a vivere in barca.
Ah, meraviglia. Pensavo vado a vivere in moto, invece no, ho fatto questa scelta più soft, giustamente.
Ma il sogno di molti. In realtà non ce la faresti a mollare tutto, mi sa. Ciao Max.
È un sogno. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.
Ciao.
Vogliamo parlare di un'eccellenza italiana che è il vecchio amaro del capo. Pensate, è l'amaro più venduto in Italia e quest'anno ha delle novità importanti che uniscono questa eccellenza a un territorio meraviglioso che è quello della Calabria. Ne vogliamo parlare con Sebastiano Caffo, amministratore delegato del gruppo Caffo 1915. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di RTL, vi saluto da Capo Vaticano, giusto per parlare, ecco, di Sud Italia.
E c'è grande invidia ovviamente da parte nostra, vediamo già alle sue spalle, diciamo, uno sfondo che ci fa venire voglia di mare, voglia di estate. Però ecco, un dato di fatto, lo dicevamo prima, lo diceva Enrico bene, l'amaro più venduto in Italia, un'eccellenza, un brand che si riconosce subito e che in qualche maniera ha un'identità forte. Come si fa a costruire un brand così di successo?
È l'amaro più amato degli italiani e nasce proprio qui a Capo Vaticano, infatti si chiama Amaro del Capo perché è ispirato al promontorio di Capo Vaticano. E questo prodotto inizialmente era utilizzato, acquistato solo dai turisti che venivano in vacanza negli anni 70 in queste zone, e poi piano piano si è guadagnato la sua quota di mercato grazie al lavoro dell'azienda di tanti anni, che è riuscito a costruire una rete di vendita capillare in tutta Italia. E oggi è l'amaro più amato degli italiani, appunto il più venduto, il più distribuito, e che rappresenta l'Italia anche al di fuori dei confini nazionali, essendo distribuito in circa 70 paesi nel mondo.
Ci raccontavano anche che non è così semplice realizzare questo amaro, perché servono una serie di erbe, una lavorazione. Sì. Ci racconta un pochino la storia.
È a base di 29 erbe della terra di Calabria, viene lavorato integralmente nella nostra antica distilleria che proprio si trova in un piccolo paesino, Limbadi, accanto a Capo Vaticano, a pochi chilometri da qui, dove noi da tantissimi anni ormai produciamo questo prodotto insieme a tante altre specialità, sempre a base delle materie prime della nostra terra. È l'unica distilleria che produce anche grappa in tutto il territorio calabrese, quindi distilliamo anche le vinacce delle nostre migliori cantine e racchiudiamo in bottiglia tutto quello che sono gli aromi, i sapori della terra di Calabria. Da un paio d'anni circa abbiamo creato anche una nuova versione di Vecchio Amaro del Capo, che è la Red Hot Edition, a base di peperoncino calabrese, quindi una versione red, una versione rossa, che dà quel tocco di piccante in più, quindi la 30ª erba alle 29 già esistenti dell'amaro. E con questa nuova versione stiamo proponendo tutta una serie di cocktail estivi, e siamo entrati così anche nel mondo degli aperitivi, oltre che nei digestivi, che diciamo è l'utilizzo classico degli amari.
Ecco, certo, perché amaro ghiacciato rigorosamente, c'è proprio una regola universale, l'amaro va servito ghiacciato, e uno può dirle sì, però
l'amaro del capo va servito ghiacciato,
certo,
solo
certo,
l'amaro del
certo
capo.
Uno può dirle però sì, ma estate fa caldo, e quindi lei ci citava i cocktail. Che cos'è il Capo Tonic?
Con l'amaro del capo classico abbiamo creato il Capo Tonic, che è composto da amaro del capo, acqua tonica al bergamotto, sempre della nostra produzione, e succo di lime o di limone, dipende dai gusti, ed è un cocktail molto fresco estivo che sta funzionando molto bene. Mentre con la Red Hot Edition abbiamo creato il Calabro, che è uno spritz a base di amaro del capo Red Hot Edition, quindi sempre con acqua tonica, poi è prosecco, e il suo colore rosso è molto interessante in questo periodo, è molto utilizzato per gli aperitivi.
Sebastiano Caffo, CEO del gruppo Caffo 1915, grazie per essere stato con noi, a presto e buon lavoro.
Grazie a voi, saluto a tutti gli ascoltatori.
Diamo il buongiorno al direttore del Foglio, Claudio Cerasa, che torna a trovarci per commentare l'attualità a partire dalla guerra in Ucraina. Buongiorno direttore.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Partiamo proprio dalla Russia, che da questa mattina è ufficialmente in default, è terminato quindi il periodo di grazia di 30 giorni per pagare gli interessi sulle obbligazioni, e a questo punto ci stiamo domandando se allora davvero le sanzioni stanno funzionando.
Io penso di sì, penso che il combinato disposto tra il sostegno alla resistenza ucraina attraverso le armi e le sanzioni progressive messe in campo dall'Occidente stiano lentamente mettendo di fronte a Putin la realtà dei fatti, cioè la realtà che oggi la Russia è uno stato paria ed è uno stato che non ha più accesso ai mercati tradizionali, si è allontanato dalla globalizzazione ed è finito in un angolo. Sul terreno, sul campo militare, la Russia conquista pezzettini dell'Ucraina, ma se si allarga l'obiettivo della nostra telecamera si capirà che chi è in un angolo oggi è la Russia, non l'Ucraina.
Dunque, nel dibattito che abbiamo visto in questi mesi, no, sull'Europa è abbastanza compatta per fare fronte unito verso la Russia, oppure no, in realtà dentro si continua a dibattere forse un po' troppo, è vero forse la versione che l'Europa è compatta?
Io credo che il dato più significativo di questi 100 e passa giorni di guerra sia stato il fatto che l'Occidente, seppur con mille sfumature diverse, alla fine è riuscito a trovare un punto d'incontro nel sostegno all'Ucraina, persino sorprendente. Putin descriveva l'Occidente come se fosse il simbolo di un ventre molle, flaccido, pronto a essere, diciamo, accoltellato come una lama nel burro. L'Occidente invece si è diviso i ruoli, ma alla fine nel suo progressivo sostegno all'Ucraina ha dimostrato di avere più anticorpi del previsto, quindi questo è un segnale positivo che forse non permetterà di vincere la guerra sul campo militare, ma permetterà all'Occidente di essere pronto anche a affrontare sfide future.
A proposito di sfide da affrontare, di soluzioni che vanno trovate, oggi è la seconda giornata del G7 in Germania. Ieri il Premier Draghi, in un vertice che vede al centro di nuovo le questioni energetiche, ha invitato a mettere un tetto al prezzo degli acquisti di gas. Però sono parole, quelle del nostro Premier, che sono arrivate nelle stesse ore in cui a Kiev, sulla capitale ucraina, sono tornati a piovere i missili. Insomma, da un lato sì, si cerca di trovare una soluzione, dall'altra c'è una sorta di stallo nei conflitti che non si fermano, che continuano.
Sì, chi non vuole un negoziato, chi non vuole la pace, chi non vuole il dialogo, non è l'Occidente brutto e cattivo che sceglie di armare la resistenza e di offrire sostegno agli ucraini, ma è evidentemente la Russia di Putin, che ha iniziato una guerra per ragioni ideologiche, spinta dal suo nazionalismo imperialista, e oggi anche all'interno del G7 si sta cercando un modo per evitare di continuare a finanziare la guerra alla Russia, perché, come sanno i vostri ascoltatori, la Russia ha un'economia che si basa prevalentemente sulla esportazione di energia, come fosse una grande pompa di benzina, e se l'Europa continua ad acquistare in maniera copiosa fonti energetiche russe, è evidente che continua a pagargli la guerra, e quindi il tema è in che modo, con quale velocità rendersi indipendenti in maniera strutturale dall'energia russa, e il price cap, che è la proposta del governo italiano, sarebbe un modo per calmierare le bollette, ma anche evitare di pagare tanto quanto si paga oggi la Russia per quello che ci offre.
Allora, veniamo anche un po' alle questioni più vicine, diciamo così, ai cittadini. Parliamo di Covid. Oggi è previsto questo incontro tra i ministeri competenti ed INAIL proprio per valutare un aggiornamento del protocollo di sicurezza anti-Covid nei luoghi di lavoro. Intanto i contagi, insomma, vanno e vengono, in realtà sarebbero anche in calo, ma è in aumento il tasso di positività. Allora, come sta vedendo l'Italia da questo punto di vista, direttore?
Ma io credo che i paesi occidentali, quindi paesi che non siano, diciamo, vicini al mondo della Cina, ormai è quello, è al mondo, sì, al mondo della Cina, che è l'unica realtà che ormai ha scelto di portare avanti la politica del Covid zero, sono paesi che ormai sono pronti a convivere con il Covid e con le sue varianti, perché, come ricordano molti virologi, la variante di oggi non è minimamente paragonabile al primo ceppo originale del Covid, ha una forza sempre importante ma diversa, soprattutto per chi è vaccinato, e quindi, diciamo, l'Italia, insieme al resto d'Europa, insieme all'Occidente, si è attrezzata per convivere anche con questo problema, che resta un problema grave, ma è un qualcosa con il quale si deve convivere, e ormai credo che sia lontana anni luce la stagione delle dure restrizioni per combattere questo virus.
Direttore Cerasa, chiediamo anche a lei un punto sulla questione delle amministrative. In prima pagina sul Foglio di oggi c'è scritto: perché dopo il voto il bicchiere di Draghi è ancora mezzo pieno? Lo chiediamo a lei: perché è ancora mezzo pieno?
È ancora mezzo pieno perché i partiti che hanno mostrato maggiore diffidenza rispetto all'agenda Draghi, il Movimento 5 Stelle e la Lega, sono partiti che sono usciti con le ossa rotte da questa campagna elettorale. È mezzo pieno perché il partito che ha più sostenuto in questa fase l'agenda Draghi, Partito Democratico è uscito invece rafforzato dal ballottaggio, mentre nel primo turno era stato il centrodestra aver vinto, ed è uscito a rafforzare l'agenda Draghi perché, dettaglio interessante, tutti i sindaci o quasi eletti nel primo e secondo turno sono sindaci che chiedono al governo di portare avanti l'agenda del PNRR, cioè la possibilità di poter usufruire a livello anche locale dei fondi strutturali europei che sono stati messi in circolo durante la fase più tragica della pandemia, e sono fondi che in qualche modo sono vincolati al percorso di riforma del governo. E quindi i sindaci cosa chiedono al governo? Chiedono di portare avanti un'agenda di riforme che è la stessa che ha messo in campo Draghi. Mi sembra per il governo un segnale non male.
Approfondiremo anche la questione dei ballottaggi tra poco in uno spazio dedicato. Voglio ringraziare il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, fra l'altro in edicola da poco anche il nuovo numero di Review in allegato con il suo giornale, questa volta dal titolo La Piazza. Grazie direttore, ci sentiamo presto, buongiorno.
Grazie, buon lavoro a voi.
Ieri si votava in 65 comuni per il ballottaggio alle elezioni amministrative. I partiti alla prova del campo largo, e che pare insomma abbia avuto abbastanza successo, mentre i riflettori sono già puntati ovviamente sulle politiche del 2023. A commentare con noi tutto questo Alessandro Tabaglione, che per Sky TG24 segue proprio la cronaca politica. Buongiorno Tabaglione, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi e grazie per avermi invitato.
Buongiorno, buongiorno. Allora partirei dal centrodestra, la sconfitta di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, che ha assunto delle proporzioni insomma importanti ovunque, soprattutto con la caduta, e questo è un dato evidente, di storiche roccaforti da nord a sud. Su cosa deve concentrarsi la resa dei conti a partire da stamattina nel centrodestra?
Una resa dei conti che deve concentrarsi secondo me su chi deve guidare il centrodestra, perché a questo punto bisogna capire se davvero gli alleati si fidano di Giorgia Meloni, che è quella che nei sondaggi ma anche nelle ultime prove ha dimostrato di avere maggior consenso. Nel centrodestra c'è sempre stata una regola storicamente: chi ottiene un voto in più degli altri è colui che indica il premier, e naturalmente è sempre stata Forza Italia fino a questo momento, poi è stata per tanto tempo la Lega ad avere il vento in poppa, in questo momento c'è Fratelli d'Italia, ma su questo partito all'interno della coalizione non tutti sono pronti a scommettere, e questa cosa viene avvertita anche dalla stessa Fratelli d'Italia, che più e più volte ha chiesto una sorta di chiarimento agli alleati. Ora, queste elezioni sono molto importanti, sono state molto importanti perché erano l'ultima prova generale in vista delle elezioni politiche. Non è un caso che Giorgia Meloni provi ad accelerare, ha chiesto nei giorni scorsi a Forza Italia e Lega di uscire dal governo per andare subito al voto anche dopo la scissione del Movimento 5 Stelle, questo perché vuole consolidare i consensi che in questo momento ha. Il punto è che Lega e Fratelli d'Italia non pensano sia il momento di cristallizzare questa nuova leadership all'interno del centrodestra, e anzi sarà uno dei temi. Molta attenzione, chiudo, a quello che succederà in Sicilia, perché adesso c'è una sfida in Sicilia dove bisogna scegliere un candidato governatore. Fratelli d'Italia spinge per la riconferma di Musumeci, Forza Italia e Lega sono contrari alla riconferma di Musumeci, e lì bisognerà capire come si giocherà una partita fondamentale, perché la Sicilia è davvero un bacino di elettori fondamentali per il centrodestra.
E quindi da lì avremo delle ulteriori indicazioni, Alessandro. Rimane un dato preoccupante, che è quello dell'affluenza su queste amministrative, affluenza molto bassa, ed è una questione diciamo non particolarmente normale, proprio perché di solito ci si interessa molto di più al proprio territorio, al comune, al proprio sindaco, e invece insomma o il caldo o altre questioni hanno fatto sì che non troppe persone andassero a votare.
Troppe davvero, io non credo che sia una cosa giustificabile solamente con il caldo. È una cosa che è un problema che affonda le sue radici in una disaffezione endemica, vorrei dire dell'elettorato italiano, perché se andiamo a vedere i flussi elettorali degli ultimi 10 anni, 15 anni, sono calati in maniera importante e costante. Questo è il dato preoccupante. Non c'è una ricetta da suggerire così in 30 secondi per dire, per cambiare e invertire diciamo così la rotta, ma c'è bisogno sicuramente di un impegno da parte dei partiti. Io ecco, quando si parla poi di sistemi elettorali, quando si parla di andare al voto, che magari qualcuno prova a dire però non sono questi temi che interessano la gente, bene, questa è la politica. Avere un sistema elettorale rappresentativo in cui chi elegge chi elegge sa che chi viene eletto risponde di quello che poi fa attraverso varie dinamiche, può essere una parte della cura, ma di sicuro è un problema che va affrontato come sistema politico. In questo momento il sistema politico guarda sicuramente al giorno dopo, non nei prossimi 10 anni. Questo è uno dei problemi che si riscontrano. Vedremo quello che succederà alle prossime elezioni politiche, che saranno importanti, perché banalmente non si vota per le elezioni politiche dal 2018, probabilmente arriveremo alla fine della legislatura, e in quel caso vedremo se ci sarà voglia di partecipare come è lecito attendersi.
Esatto, e alle elezioni politiche poi vedremo anche se questo fantomatico campo largo, che poi abbiamo capito effettivamente da chi è composto nel dettaglio, però insomma se questo piccolo successo che abbiamo visto in qualche maniera alle amministrative effettivamente si riverbererà anche in quel contesto. Andrà così?
Io ho qualche dubbio che andrà così, perché il campo largo è un progetto ancora in fieri. Deve scontare la trasformazione del movimento, perché bisogna capire quale sarà il movimento con cui il Partito Democratico avrà a che fare, anche perché l'alleanza con il Movimento 5 Stelle potrebbe precludere l'allargamento di questo campo largo ad altre forze. Ora c'è un tema che è quello della legge elettorale, per cui porterà sicuramente all'aggregazione. Adesso siamo ancora, diciamo così, al riscaldamento in vista delle politiche. Quando si entrerà in campo per davvero, secondo me ci saranno delle grandi novità, perché è una legge elettorale che ti porta per forza a stare insieme. Però il rischio qual è? Di rivedere storie, un film già visto, cioè lo stare insieme il giorno prima e il dividersi il giorno dopo, perché stare insieme senza un progetto ma solo per accumulare voti non ha funzionato e secondo me non funzionerà ancora. Il campo largo è un'idea di Enrico Letta, è il progetto politico su cui ha scommesso fin dall'inizio il segretario del Partito Democratico. Ora però bisogna scontare la trasformazione del Movimento 5 Stelle e soprattutto capire se è capace di attrarre altre forze politiche.
Ecco Alessandro, abbiamo detto che con ogni probabilità si andrà a votare nel 2023, mai dire mai, perché insomma poi di cose ne abbiamo viste e ne possiamo vedere molte. E allora come può proiettarsi questo risultato dell'amministrativa di cui stiamo parlando, dei ballottaggi, sulla tenuta del governo in vista del 2023, su questi mesi che mancano?
Allora Enrico Letta è stato molto chiaro, ha detto grande vittoria del Partito Democratico, ma questo è un voto che rafforza l'esecutivo, dà stabilità.
Sì, la stabilità, quella che manca a noi adesso nel collegamento con Alessandro Tabaglione di Sky TG24.
Proviamo... Io vi sento perfettamente.
Ok, adesso sì, perfetto.
Riprendiamo. Sei arrivato a da stabilità.
È stato destino.
Sulla stabilità ci siamo interrotti. Sulla stabilità riprendiamo, perché questo è un voto che dovrebbe dare stabilità al governo. Io sarei molto attento a guardare quello che succede nel centrodestra. Da questo punto di vista, perché secondo me Forza Italia e Lega scontano anche, diciamo, questo appoggio, diciamo così, a Mario Draghi, al governo di Draghi, in una coalizione che è nata sull'emergenza della pandemia e poi si è trovata quasi all'improvviso a dover gestire una guerra, che è un fatto enorme.
Certamente.
Ed è chiaro che quando si esce dal perimetro, fin quando si è rimasti nel perimetro della gestione dell'emergenza, tutti erano, diciamo, più o meno d'accordo. Quando si è usciti dal perimetro dell'emergenza, quindi si è cominciato a parlare di temi politicamente sensibili, che dimostrano anche come le diversità ci siano, tasse, trasporti, impiego dell'energia, lì si sono emerse delle differenze sostanziali che hanno provocato degli scossoni, e fino a questo momento il governo è riuscito a reggere. Adesso c'è da mettere in campo una manovra finanziaria, ed è lì l'orizzonte fondamentale, che sarà decisiva per le sorti del paese, perché è la manovra che implementerà tutto il piano nazionale di ripresa e resilienza, che dovrà fare delle scelte molto importanti.
Decisamente, grazie davvero ad Alessandro Tabaglione per Sky TG24, segue Cronaca Politica Italiana, grazie e a presto, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
E allora ci vediamo domani.
Da Massimo Lonigro, Giusy Legrenzi, Enrico Galletti è tutto. Appuntamento domani mattina alle 6.
Ciao.